La casa degli spiriti di Isabel Allende. Traduzione dallo spagnolo di Angelo Morino e Sonia Piloto di Castri. Feltrinelle Editore. Esteban Trueba non seppe che la polizia sorvegliava la sua casa fino alla notte in cui si portarono via Alba. Stavano dormendo e, per caso, non c'era nessuno nascosto nel labirinto delle stanze abbandonate. I colpi del calcio dei fucili contro la porta strapparono il vecchio dal sonno con il nitido presentimento della fatalità. Ma Alba si era svegliata prima, quando aveva udito le frenate delle automobili, il rumore dei passi, gli ordini a bassa voce, e aveva cominciato a vestirsi, perché non aveva dubitato che fosse giunta la sua ora. In quei mesi il senatore Trueba aveva imparato che neppure la sua limpida traiettoria di golpista era una garanzia contro il terrore. Non aveva immaginato, tuttavia, che avrebbe visto irrompere in casa sua, protetta dal coprifuoco, una dozzina di uomini in divisa, armati sino ai denti, che lo buttarono fuori dal letto senza complimenti e lo trascinarono a braccia fino al salone, senza permettergli di infilarsi le pantofole o avvolgersi in uno scialle. Ne vide altri che aprivano con un calcio la porta della stanza di Alba ed entrarono con i mitra spianati. Vide sua nipote completamente vestita, pallida ma serena, che li guardava dall'alto in basso. Li vide portarla fuori a spintoni e spingerla con i fucili puntati nel salone, dove le ordinarono di mettersi accanto al vecchio e di non fare il minimo gesto. Lei ubbidì senza pronunciare una sola parola. Estranea alla rabbia di suo nonno e alla violenza degli uomini che percorrevano la casa rompendo le porte, vuotando gli armadi col calcio delle armi, gettando a terra i mobili, sviscerando i materassi, rivoltando il contenuto dei cassettoni, picchiando contro i muri e gridando ordini, in cerca di guerriglieri nascosti, di armi clandestine e di altri oggetti rivelatori. Tirarono fuori dai loro letti le serve e le chiusero in una stanza sorvegliate da un uomo armato. Rovesciarono i ripiani della biblioteca e i soprammobili e le opere d'arte del senatore rotolarono a terra con uno strepito. I volumi del tunnel di Jaime vennero gettati nel cortile, dove li accatastarono. Li cosparsero di benzina e li bruciarono in un rogo infame, che continuava ad alimentare con i libri la magia dei bauli incantati del prozio Marcos, con l'edizione esoterica di Nicolas, con le opere di Marx rilegate in cuoio e anche con gli spartiti delle opere del nonno, in un falò scandaloso che riempì di fumo tutto il quartiere e che in tempi normali avrebbe richiesto l'intervento dei pompieri. Consegnate tutte le agende, i libretti degli indirizzi, i blocchetti degli assegni, tutti i documenti personali che avete, ordinò quello che sembrava il capo. Sono senatore Trueba, non mi riconoscete in nome di Dio? Strillò il nonno con disperazione. Non potete farmi questo, è un sopruso, io sono amico del generale Hurtado. Taci, vecchio di merda, finché io non ti autorizzo non hai il diritto di aprire la bocca, rispose l'altro con brutalità. Lo costrinsero a consegnare il contenuto della sua scrivania e cacciarono in una borsa tutto quello che sembra loro interessante. Mentre un gruppo finiva di perquisire la casa, un altro continuava a gettare libri dalla finestra. Nel salone rimasero solo quattro uomini sorridenti, beffardi, minacciosi, che posarono i piedi sopra i mobili, bevvero whisky scozzese dalla bottiglia e ruppero uno a uno i dischi della collezione dei classici del senatore Trueba. Alba calcolò che erano trascorse almeno 2 ore. Stava tremando, ma non di freddo, bensì di paura. Aveva immaginato che quel momento sarebbe arrivato un giorno o l'altro, ma aveva sempre nutrito la speranza irrazionale che l'influenza di suo nonno avrebbe potuto proteggerla. Ma vedendolo rattrappito sul divano, piccolo e miserabile come un vecchio malato, capì che non poteva aspettarsi aiuto. «Firma qui», ordinò il capo a Trueba, mettendogli sotto il naso un foglio. È la dichiarazione che siamo entrati con un ordine giudiziario, che ti abbiamo mostrato i nostri documenti, che tutto è in regola, che abbiamo proceduto con rispetto e buona educazione, che non è niente di cui lagnarti. Firmalo! Non lo firmerò mai! Esclamò il vecchio furioso. L'uomo si voltò rapidamente e diede uno schiaffo ad Alba. Il colpo la scagliò a terra. Il senatore Trueba rimane paralizzato dalla sorpresa e dalla paura, comprendendo infine che era giunta l'ora della verità, dopo quasi 90 anni vissuto sotto la sua unica legge. «Sapevi che tua nipote è la puttana di un guerrigliero?» disse l'uomo. Vinto, il senatore Trueba firmò un foglio. Poi si avvicinò faticosamente a sua nipote e l'abbracciò, accarezzandogli i capelli con una tenerezza sconosciuta in lui. «Non preoccuparti, figliola. Tutto si sistemerà. Non possono farti niente, è un errore, stai tranquilla», mormorava. Ma l'uomo lo spinse via brutalmente e gridò agli altri che bisognava andarsene. Due bravacci si portarono via Alba per le braccia, quasi sospesa. L'ultima cosa che vide fu la figura patetica del nonno, pallido come la cera, tremante, in camicia da notte e scalzo, che dalla soglia della porta le assicurava che il giorno dopo si sarebbe recato a liberarla, che avrebbe parlato direttamente col generale Hurtado, che sarebbe andato coi suoi avvocati a cercarla ovunque fosse stata, per riportarla a casa. La issarono su un furgone accanto all'uomo, che l'aveva percossa, e a un altro che guidava fischiettando. Prima che le mettessero strisce di carta gommata sulle palpebre, guardò per l'ultima volta la strada vuota e silenziosa, stupita che, nonostante il fracasso e i libri bruciati, nessun vicino si fosse affacciato a guardare. Suppose che, proprio come spesso aveva fatto lei stessa, sbirciassero fra le fessure delle persiane o fra le pieghe delle tende, o che si fossero tappati la testa con un guanciale per non sapere. Il furgone si mise in moto e lei, cieca, per la prima volta perdette la nozione dello spazio e del tempo. Sentì una mano umida e grande sulla sua gamba, che la palpava, che la pizzicava, che saliva, che esplorava, un alito pesante sulla sua faccia che sussurrava «Ti scaldo io, puttana, adesso vedi!» e altre voci e risate, mentre il veicolo girava e rigirava in quello che le parve un viaggio interminabile. Non seppe dove la portavano finché non udì il rumore dell'acqua e sentì le ruote del furgone passare su del legno. Allora indovinò il suo destino. Invocò gli spiriti dei tempi del tavolino a tre gambe e dell'inquieta saliera della nonna, i fantasmi capaci di frastornare il corso degli eventi, ma loro sembravano averla abbandonata, perché il furgone continuò lungo la stessa strada. Sentì una frenata, udì le pesanti porte di un edificio che si aprivano, stridendo, e che si rinchiudevano dopo la sua entrata. Allora Alba entrò in un incubo. Quello che avevano visto sua nonna sulla carta astrologica alla sua nascita e Luisa muore in un istante di premonizione. Gli uomini l'aiutarono a scendere. Non riuscì a fare due passi. Ricevette il primo colpo alle costole e cadde in ginocchio senza fiato. La sollevarono in due per le ascelle e la trascinarono per un lungo tratto. Sentì i piedi sulla terra e poi sopra una ruvida superficie di cemento. Si fermarono. «Questa è la nipote del senatore Trueba, colonnello», sentì dire. «Lo vedo», disse un'altra voce. Alba riconobbe senza esitazione la voce di Esteban Garcia e in quell'istante capì che l'aveva aspettata fin dal giorno remoto in cui l'aveva fatta sedere sulle sue ginocchia, quando lei era una bambina. L'ora della verità. Alba stava raggomitolata nell'oscurità. Le avevano tolto con uno strappo la carta gommata dagli occhi, che avevano sostituito con una benda stretta. Aveva paura. Ricordò l'allenamento di suo zio Nicolas, quando la preveniva contro il pericolo di avere paura della paura, e si concentrò per vincere il tremito del suo corpo e chiudere le orecchie agli spaventosi rumori che le giungevano da fuori. Cercò di evocare i momenti felici con Miguel, cercando aiuto per ingannare il tempo e trovare le forze per quanto le sarebbe successo, dicendosi che doveva passare qualche ora senza che i nervi la tradissero, finché suo nonno non fosse riuscito a mettere in moto la pesante macchina del suo potere e delle sue influenze per toglierla di lì. Cercò nella sua memoria una passeggiata con Miguel sulla costa, d'autunno, molto prima che l'uragano degli eventi capovolgesse il mondo, nell'epoca in cui le cose si chiamavano ancora con nomi noti e le parole avevano un unico significato, quando popolo, libertà e compagno erano solo quelli, popolo, libertà e compagno, e non erano ancora contrassegni. Cercò di rivivere quel momento, la terra rossa e umida, l'intenso odore dei boschi di pini e di eucalipti, dove il tappeto di foglie secche si macerava dopo la lunga e calda estate e dove la luce ramata del sole filtrava tra le fronde degli alberi. Cercò di ricordare il freddo, il silenzio e quella preziosa sensazione di essere i padroni della terra, di avere 20 anni e la vita davanti, di amarsi tranquilli, ebbri dell'odore di bosco e di amore, privi di passato, senza pensare al futuro, con l'unica incredibile ricchezza di quell'istante presente in cui si guardavano, si odoravano, si baciavano, si esploravano, avvolti nel mormorio del vento e tra gli alberi, e del rumore vicino delle onde che si frangevano contro le rocce a picco sulla scogliera, esplodendo in un fragore di schiuma profumata. E loro due, abbracciati sotto la stessa coperta, come fratelli siamesi in una stessa pelle, ridendo e giurando che sarebbe stato per sempre, convinti di essere gli unici in tutto l'universo ad avere scoperto l'amore. Alba udiva le grida, i lunghi gemiti e la radio a pieno volume. Il bosco, Miguel, l'amore, si persero nel tunnel profondo del suo terrore e si rassegnò ad affrontare il suo destino senza sotterfugi. Calcolò che era passata tutta la notte e una buona parte del giorno successivo, quando si aprì la porta per la prima volta e due uomini la tirarono fuori dalla sua cella. La condussero tra insulti e minacce in presenza del colonnello Garcia, che lei poteva riconoscere senza vedere, a causa della sua malvagità, ancora prima di udirne la voce.